Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Oggi tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana 105 FM, la Radio Vaticana in diretta, ne troviamo tre che apparentemente non sembrerebbero così strettamente collegate, ma invece lo sono diventate, almeno dalla primavera di quest'anno, grazie a una bella, bellissima iniziativa editoriale di cui è artefice la nostra ormai amica, vorrei dire, la professoressa Lucetta Scaraffia, storica e giornalista. Benvenuta, professoressa.
Grazie, buongiorno.
Le tre parole che troviamo oggi tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta sono donna, donne, chiesa, mondo. Tre parole che sono il titolo del nuovo, da questa primavera, inserto mensile dell'Osservatore Romano, appunto da lei ideato
insieme con Ritanna Armeni
in redazione
nell'Osservatore Romano, che se ne occupa tantissimo, è Giulia Galeotti, che è una redattrice dell'Osservatore Romano.
Tre parole e tre donne.
Tre donne, siamo tre donne dietro a questo. In più c'è una pittrice che fa ogni Isabella Ducrò, che ogni numero fa il disegno di copertina, lo fa apposta per noi, gli diciamo i temi del numero, lei si ispira a questi temi per farlo, e una vignettista, Cinzia Leone, che fa una vignetta.
Non collabora neanche un uomo a questo inserto.
No, collaborano gli uomini, basta che parlino di donne. In ogni numero, o quasi tutti i numeri, c'è qualche uomo che collabora, però deve parlare di donne, perché l'inserto parla
di donne. È specifico di donne. E allora addentriamoci in queste tre parole così arditamente collegate, ma poi neanche tanto, se pensiamo che il concilio di cui quest'anno celebriamo, abbiamo appena celebrato il 50° anniversario, alle donne dedicò uno specifico messaggio, quindi una specifica attenzione, inaugurando tempi nuovi, no, quanto al ruolo delle donne nell'ambito della Chiesa. Allora, come nasce questo trinomio e l'attenzione a questo trinomio? Comunque dentro un giornale solitamente la prevalenza maschile è stata
importante. Nasce perché il Papa ha dato al nuovo direttore Vian, diciamo, proprio la missione di aprire alle donne il giornale. Questa è stata una sua specifica richiesta, e le donne quando arrivano, si sa, si allargano un po'. Facciamo progetti. Allora abbiamo
non solo il giornale, ma anche
abbiamo detto, ma perché non fare un inserto? Anche perché le donne sono, costituiscono la maggioranza della Chiesa Cattolica, perché le religiose sono circa due terzi rispetto ai religiosi, che sono un terzo. Quindi le donne in realtà col loro lavoro tengono in piedi la Chiesa, però sono poco note. Quando uno pensa alla Chiesa pensa sempre a una cosa tutta nera, di sacerdoti, di uomini. Invece le donne sono tante e importantissime. Allora abbiamo pensato che dovevamo dare voce a queste donne, raccontare chi erano, cosa facevano, sia nel presente, soprattutto nel presente, perché ovviamente il giornale dà molto spazio alle donne di oggi, però anche nel passato. Spesso ci sono anche dei ricordi, dei riferimenti a quanto le donne hanno fatto nella costruzione della tradizione cristiana. Quindi è un foglio che deve, una volta al mese, ricorda quanto sono importanti le donne nella storia della Chiesa e nella Chiesa di oggi.
Ecco, quindi uno sguardo al passato e uno sguardo anche al presente, sì, e all'avvenire. E allora vediamo se è possibile qualche anticipazione, sì, per quanto riguarda il numero di febbraio.
Sì, il numero di febbraio, certo, sarà dedicato alla maternità, perché ce l'hanno richiesto, perché molti dei numeri passati, di cui adesso dirò due parole, sembravano più dedicati alla vita religiosa. E allora c'è stata giustamente una richiesta da parte delle donne, diciamo così, non religiose, che volevano qualcosa che li riguardasse. Perché l'ultimo numero dell'anno 2012, che è uscito il 20 di dicembre, è stato un numero dedicato al perdono, alle donne che hanno perdonato, alle donne che hanno, nella cui vita il perdono è stato un momento fondamentale, magari anche un'occasione per trovare la fede. Come Maddalena, c'è un lungo articolo, saggio, dedicato a Maddalena. E poi ci sono sempre anche delle piccole recensioni a film, libri, che anche questi trattano il tema del perdono. Poi in ogni numero c'è la santa del mese, una delle sante ricordate nel mese, che è raccontata da uno scrittore. E in questo caso è Franco La Cecra, che è un antropologo, che parla di Francesca Cabrini nel caso di dicembre. Nel caso di gennaio, invece, che è il numero appena uscito, il primo numero del 2013, abbiamo parlato della Befana, che è l'unica presenza femminile nelle figure,
una presenza importante
nelle festività natalizie. Era un numero, diciamo, più libero, non a tema, perché noi alterniamo dei numeri in cui ci sono articoli di vario genere
a
numeri invece
monografici,
come quello del perdono e come quello sulla maternità, che sarà a febbraio. Però da gennaio c'è una grande novità, che il giornale uscirà il 2 di ogni mese, e così sarà possibile abbonarsi anche solo all'inserto, perché finora arrivava gli abbonati all'Osservatore Romano, che erano abbonati tutti i giorni.
Sì.
Invece adesso sarà possibile abbonarsi solo all'inserto, che sono 11 numeri, e che un abbonamento, devo dire, molto
simbolico,
promozionale, perché costerà 10 euro. E io spero che questo stimoli molte persone, incoraggi molto a abbonarsi.
Bene, allora i temi monografici, abbiamo detto che si alternano a numeri invece più
aperti.
La possibilità di trovare questo inserto all'inizio del mese, all'inizio di ogni mese. Fino adesso invece era
l'ultimo, sì, perché
verso la
il primo
fine
numero
del mese
l'abbiamo fatto uscire a fine maggio, il 26 maggio, che era il giorno della Visitazione, perché volevamo proprio la Visitazione, Maria che va a trovare Elisabetta, che è un po' la storia del rapporto tra le donne, la presenza dell'amicizia fra donne nella chiesa
femminile, certo.
Ecco, allora venisse il simbolo del nostro giornale, e quindi l'abbiamo fatto uscire il giorno della Visitazione, però adesso lo possiamo spostare al 2, che è più pratico.
In questi mesi vi siete già fatte un'idea del tipo di lettrici di questo inserto? Avete già avuto dei riscontri? Sì, mi ha detto indirettamente,
sì,
questa richiesta, per esempio, di trattare il tema della maternità,
sì,
per esempio.
Beh, un po' sì, anche perché l'inserto, mentre esce in italiano cartaceo, però nel sito dell'Osservatore Romano viene tradotto in tutte le lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, in quattro lingue. Quindi da questo, e poi una parte in polacco che va nell'edizione settimanale dell'Osservatore Romano. Quindi in questo modo esiste ormai un pubblico molto vasto che lo legge, infatti ha avuto
anche diversificato,
sì,
diciamo,
molto diversificato. In realtà ci sono stati articoli su questo inserto molto più fuori d'Italia che in Italia, è stato accolto con interesse, ne hanno colto, diciamo così, la novità molto di più fuori d'Italia che in Italia.
Devo dire che è anche un inserto ricco. Perché a differenza delle pagine dell'Osservatore, che sono le classiche pagine del quotidiano, insomma, sottili, questo si presenta anche in maniera, insomma, bella lussuosa, vorrei dire, in carta patinata bianca,
sì,
con questa...
Beh, deve durare un mese, se no si rovina.
È un mensile, è vero, con questa bella immagine a colori di Isabella Ducrot, veramente molto brava. E il nesso fra le tre parole, l'abbiamo già detto in apertura:
le donne e la chiesa e il mondo, perché essendo la chiesa mondiale noi ci rivolgiamo alle donne di tutto il mondo e cerchiamo di aprirci alla collaborazione di donne di tutto il mondo e di parlare di donne che stanno nella chiesa cattolica ma che sono in tutto il mondo.
Mi viene in mente adesso, però stavo per chiederle, un segreto relativo a una composizione poetica giapponese che molti conosceranno, che si chiama haiku, che è costituito, no, di tre versi,
sì,
e mi dicono che il segreto di ogni haiku è che è leggibile anche come al contrario, dall'inizio alla fine,
sì,
dalla fine all'inizio. Allora mi chiedevo se possiamo leggere ugualmente,
certo,
se avremmo potuto intitolare, avreste potuto intitolare,
sì,
ugualmente,
certamente,
l'inserto,
sì,
Mondo, Chiesa, Donne,
sì, certo,
come una zoomata,
sì,
diciamo, in avanti, no? Sulla,
sì,
presenza.
Certo, è verissimo questo.
Ecco,
sì,
avreste,
sì,
potuto,
sì,
invertire l'ordine,
certo,
di queste tre parole.
L'importante è che questi tre elementi ci siano presenti in ogni numero.
Ecco, che siano presenti nel loro nesso stretto,
sì,
le donne come protagoniste,
sì,
della Chiesa
e
la Chiesa
mondo,
con le donne sparse
nel
evidentemente
mondo.
Nel mondo. E abbiamo parlato del pubblico, dell'apertura ad un pubblico il più vasto possibile, un pubblico internazionale. E i contributi, ecco, non sono esclusivamente di giornaliste o di italiani, di giornalisti
no,
italiani.
Anzi, stiamo molto cercando di aprirci a contributi di donne che, di altre parti del mondo. Ecco. Questo è una nostra, proprio un nostro obiettivo, perché noi vogliamo diventare la voce delle donne che lavorano nella Chiesa in tutto il mondo.
A livello
quindi
universale.
Quello è una nostra, veramente, specifici. Speriamo che sia il nostro sogno, ecco, questo di riuscire in questa funzione. E poi anche gli uomini, perché se parlano
certo,
di donne, vanno anche bene gli uomini.
Possiamo già fare dei nomi di invitati eccellenti, diciamo, a scrivere sulle colonne di Donna Chiesa Mondo. Ah,
ecco, intanto vorrei dire che non sono solo cattoliche. Questo, parliamo di donne nella Chiesa, ma già Ritanna Armeni non è cattolica. Ecco. Quindi siamo volte a tutte le donne, non solo le donne cattoliche, che però si abbiano curiosità e interesse a scoprire la presenza delle donne nella Chiesa. Poi c'è per esempio donne di altre religioni, per esempio Anna Foa è ebrea e collabora al nostro inserto. Poi ci sono delle donne di altri paesi, c'è Sylvie Barnet, che è una storica critica d'arte francese, che è una nostra stretta collaboratrice. C'è Anna Pozzi, che scrive su Mondo e Missione, una profonda conoscitrice dell'Africa, che ha cominciato a collaborare con noi portandoci pezzi di Africa o di Asia, perché ha questo rapporto, però vorremmo poi che fossero le stesse donne di questi paesi a aiutarci con dei testi, con degli articoli. Cerchiamo assolutamente di, poi abbiamo fatto scrivere Luisa Muraro, che è una filosofa importante e anche una femminista storica che ha studiato la mistica femminile medievale, quindi abbiamo
una
varietà
molto
di
vasto. Sì. Allora, ricordiamo che chi fosse interessato all'abbonamento a Donne Chiesa Mondo, il nuovo, relativamente nuovo ormai perché esce da maggio 2012, inserto dell'Osservatore Romano, può farlo con una cifra molto simbolica, 10 euro per 11 numeri, l'uscita è al 2 di ogni mese. E vogliamo dire l'indirizzo dove si possono trovare informazioni, il sito dell'Osservatore Romano, osservatoreromano.va, c'è anche un numero di telefono per l'abbonamento, 06 69 89 9470. Io ringrazio molto cordialmente la professoressa Lucetta Scarafia
Grazie a voi dell'aiuto che ci date nel far conoscere questa nostra iniziativa.
Grazie intanto per questa bella idea e evidentemente per il vostro lavoro. Buon lavoro anche
grazie.
A tutte le colleghe.
Ave Maria. Mortis nostre.
ora andiamo a curiosare nel numero di gennaio di Donne, Chiesa, Mondo. Come abbiamo sentito dalla professoressa Lucetta Scaraffia, c'è un articolo espressamente dedicato alla Befana, la vecchina che narra ai bimbi l'aldilà. Questo è il titolo dell'articolo. È brutta, è vecchia e coperta di stracci. Per di più vola in cielo su una scopa, proprio come le streghe, anche se si è cercato di salvarla da questo sospetto, girando la scopa in direzione opposta a quella delle streghe. Ma ci dobbiamo accontentare, questo inquietante personaggio è l'unica presenza femminile nelle feste invernali, quelle feste legate per i cristiani al Natale e alla distribuzione dei doni ai bambini, che si svolgono nel periodo del solstizio di inverno, cioè da Ogni Santi al 6 gennaio, quando le giornate diventano sempre più corte e il buio sembra inghiottire la vita quotidiana e portare con sé le ombre dei morti. Befana, infatti, che oggi è divenuto sinonimo di donna brutta e vecchia, è una corruzione lessicale di Epifania, che significa apparizione, e in senso traslato apparizione sensibile di una divinità, cioè la presentazione di Gesù ai pagani, e quindi ci riporta all'arrivo dei magi dall'Oriente. La festa dei Re Magi, con cui inizia gennaio, è una festa della luce, della stella, dell'apparizione, ed è legata al tema del dono. I tre sapienti che arrivano dall'Oriente portano doni preziosi al Santo Bambino. Questa festa contiene due elementi, luce e dono, che compaiono in tutte le feste che si svolgono nella fase collegata al solstizio d'inverno. Elementi già presenti nelle feste pagane per il Sol Invictus, legate alla rinascita della luce. L'Epifania si svolgeva la dodicesima notte dopo il solstizio invernale, in un momento in cui si celebrava la morte e la rinascita della natura. L'aspetto da vecchia, il vestito stracciato, sarebbero dunque simboli dell'anno vecchio, della natura morta che deve rinascere. Esiste anche una leggenda, non tanto antica, che cerca di trovare un posto nella tradizione cristiana a questa figura. I Re Magi, andando verso Betlemme, si sarebbero rivolti a una vecchia per avere delle indicazioni sulla strada, cercando pure di convincerla a seguirli per andare ad adorare il piccolo re. Ma la donna si sarebbe rifiutata. In seguito, pentita, si sarebbe messa in cammino con un cesto di dolci, senza trovare però né i magi né il bambino. Così avrebbe donato i dolci ad ogni bambino che incontrava sul suo cammino. Da allora, per farsi perdonare, la vecchia ha continuato a fare regali ai bambini. Ma la leggenda non riesce a convincere. La vecchia Befana mantiene sempre qualcosa di inquietante, confermato anche dal fatto che punisce i bambini cattivi portando loro del carbone, a differenza di Gesù Bambino o Santa Claus, Babbo Natale, che sono figure interamente positive, non prevedono regali in negativo. La notte dell'Epifania, cioè la dodicesima notte, veniva considerata nelle campagne una notte magica in cui gli animali parlano, nelle stalle, nei boschi. In molte feste popolari, il 6 gennaio, invece dei Re Magi, compare la Befana raffigurata come un fantoccio che talvolta viene anche bruciato, come avviene per i simboli dell'anno vecchio. In alcuni paesi cattolici, come la Spagna e alcune regioni d'Italia, sono i magi che portano i regali ai bambini e non la Befana. In altri è Gesù Bambino che a Natale porta i regali più importanti e la Befana piccole cose il 6 gennaio, se non addirittura carbone. In ogni caso è posta in un ruolo secondario nei confronti del suo rivale importante, Gesù Bambino, che si è trasformato nel XX secolo, per effetto della secolarizzazione, in Babbo Natale, tanto che oggi la Befana sta perdendo sempre più importanza, surclassata appunto dal rivale laico, Babbo Natale. Babbo Natale, infatti, nella sua forma attuale è una creazione moderna, così come la credenza che viva in Groenlandia e giri su una slitta trainata da renne. È vestito di scarlatto come i re, stivali e pelliccia evocano l'inverno e unico aspetto in cui somiglia alla Befana è vecchio. Come spiega Lévi-Strauss in un suo celebre saggio, Babbo Natale suppliziato, egli non è un personaggio mitico o leggendario, dal momento che manca materiale narrativo sulle sue gesta, ma è fissato una volta per tutte nella sua forma e definito in base ad una funzione esclusiva e a un periodico ritorno. Appartiene piuttosto alla famiglia delle divinità. Lévi-Strauss non lo dice, ma le stesse cose si potrebbero scrivere sulla Befana. Si tratta di divinità minori, proprie di una classe di età, l'infanzia. Un momento di passaggio per l'età adulta, infatti, è quello della rivelazione sulla non esistenza di Babbo Natale e della Befana. Ma, scrive il grande antropologo, dietro a questa contrapposizione fra bambini che credono e adulti che sanno, si nasconde una contrapposizione più fondamentale, quella fra morti e vivi. Infatti, vediamo che i protagonisti religiosi di questo periodo dell'anno sono tutti giovani, da San Nicola, il giovane vescovo di Mira, da cui derivano calze e caminetti che in molti paesi porta i regali il 6 dicembre, a Gesù bambino fino ai Re Magi, ma quando si trasformano in personaggi mitici come Babbo Natale e la Befana, diventano vecchi, vecchi come i morti. In molte tradizioni locali, a cominciare dalla festa di Ogni Santi, l'ormai famosissima Halloween, i bambini si travestono da scheletri, da fantasmi e girano perseguitando gli adulti che se ne liberano solo donando soldi o dolci. Perché in questo periodo critico dell'anno, quando la notte minaccia il giorno, si teme che possano tornare i morti a tormentare i vivi. Con il ritorno della luce i morti se ne andranno, ma intanto bisogna tenerli buoni con doni e servigi. Le feste di Natale e dell'Epifania sono feste che celebrano il ritorno della luce e quindi obbligano i morti al congedo. In quei giorni si possono quindi anche festeggiare i morti, ma chi li può rappresentare nella società dei vivi? Lévi-Strauss risponde che sono i bambini ad assumere la parte dei morti, in quanto incorporati al gruppo umano ancora in modo incompleto, sono altri dai vivi adulti. La festa dei morti è essenzialmente la festa degli altri, poiché il fatto di essere altro è la prima immagine ravvicinata che possiamo rappresentarci della morte. Siamo noi adulti che portiamo i regali ai bambini, ma ci piace che loro credano, almeno per qualche anno, che i regali arrivino dall'aldilà, che sia stato Gesù bambino o Babbo Natale o la Befana a portarli. Non sappiamo se la Befana e il suo collega Babbo Natale, immagini di quei morti che vengono a disturbare i vivi durante l'autunno e che poi se ne vanno al ritorno della luce, portando in cambio regali ai bambini, sono veramente, come scrive l'antropologo francese, il bastione più solido e uno dei focolai più attivi del paganesimo nell'uomo moderno. Lévi-Strauss scriveva nei primi anni 50, quando il consumismo era una realtà lontana. Oggi, che conosciamo la follia consumista che divampa fra Natale e l'Epifania, siamo indotti a pensare che sia questa e non le innocenti figure mitiche di Babbo Natale e della Befana a rappresentare la soglia avanzata del paganesimo. Oggi è più facile pensare che almeno attraverso questi due mitici vecchi si veicola il senso della morte e della vita, nonché l'esistenza dell'aldilà. Per molti bambini questa sarà l'unica esperienza di aldilà nel corso della loro educazione. E il loro esistere al fianco di episodi della Sacra Scrittura o della vita dei santi continua a segnalare un legame con la tradizione cristiana. Il Natale non è solo la festa dell'albero illuminato o di Babbo Natale. L'Epifania non è solo la buffa Befana che porta dolci e regali. Lo sdoppiamento pagano delle feste cristiane contribuisce a tenerle vive e possiamo sperare che qualcuno di questi bambini, crescendo, cerchi di capire meglio la loro storia. Ed entrambi, nel loro nome, riportano tracce della tradizione cristiana. Natale, quindi la nascita di Gesù per Babbo Natale, ed Epifania, nascosta nel nome della Befana, e quindi i magi, e di nuovo il bambino. In ogni caso, una storia migliore di una glorificazione dell'acquisto fine a se stessa, una storia misteriosa che fa pensare che esista una realtà altra, oltre la nostra. Ecco, questo era l'articolo di Lucetta Scaraffia che compare nel numero di gennaio di Donne, Chiesa, Mondo. E con questo, cari amici, ci fermiamo qui. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.